Pinocchio è preso da un contadino il quale lo costringe a far da cangiaguardia a un pollaio. Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi, ma erano pianti e grida inutili perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte. Un po' per lo spasimo della tagliuola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi, il burattino principiava quasi a svenirsi, quando a un tratto, vedendosi passare una lucciola di sul capo, la chiamò e le disse: «O lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio?» «Povero figliuolo», replicò la lucciola, fermandosi impietosita a guardarlo. «Come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati?» «Sono entrato nel campo per cogliere due grappi di quest'uva moscadella e...» «Ma l'uva era tua?» «No!» «E allora chi t'ha insegnato a portar via la roba degli altri?» «Avevo fame!» «La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra.» è vero, gridò Pinocchio piangendo, ma un'altra volta non lo farò più.» A questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano. Era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che gli mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta presa al trabocchetto della tagliuola. E la sua maraviglia fu grandissima quando, tirata fuori la lanterna di sotto al pastrano, s'accorse che invece di una faina c'era rimasto preso un ragazzo. «Ah, ladracchiolo!» disse il contadino incollerito. «Dunque, sei tu che mi porti via le galline?» io no!» gridò Pinocchio singhiozzando. «Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva. Chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli. Lascia fare a me, che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo.» E aperta la tagliuola, afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa, come si porterebbe un agnellino di latte. Arrivato che fu sull'aia, dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra e, tenendogli un piede sul collo, gli disse: «Oramai è tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte, tu prenderai subito il suo posto. Tu mi farai da cane da guardia.» Detto fatto, gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa di dentro. Al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro. «Se questa notte», disse il contadino, «cominciasse a piovere, tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per 4 anni al mio povero cane. E se per disgrazia venissero i ladri, ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare.» Dopo quest'ultimo avvertimento, il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia più morto che vivo a motivo del freddo, della fame e della paura. E di tanto in tanto, cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola, diceva piangendo: «Mi sta bene, purtroppo mi sta bene. Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo, ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la fortuna mi perseguita sempre. Se fossi stato un ragazzino per bene, come ce n'è tanti, se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare, se fossi rimasto in casa col mio povero babbo, a quest'ora non mi troverei qui, in mezzo ai campi, a fare il cane di guardia alla casa d'un contadino, o se potessi rinascere un'altra volta. Ma oramai è tardi e ci vuol pazienza.» Fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore, entrò dentro il casotto e s'addormentò. Pinocchio scuopre i ladri e in ricompensa di essere stato fedele vien posto in libertà. Ed era già più di 2 ore che dormiva saporitamente, quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio quattro bestiuole di pelame scuro che parevano gatti, ma non erano gatti, erano faine, animaletti carnivori, ghiottissimi specialmente d'uova e di pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalle sue compagne, andò alla buca del casotto e disse sottovoce: «Buonasera, Melampo!» «Io non mi chiamo Melampo», rispose il burattino. «O dunque chi sei?» «Io sono Pinocchio». «E che cosa fai costì?» «Faccio il cane da guardia». «O Melampo dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?» «È morto questa mattina». «Morto? Povera bestia, era tanto buono, ma giudicandoti alla fisionomia, anche te mi sembri un cane di garbo». «Domando scusa, io non sono un cane». «Oh, chi sei? Io sono un burattino. E fai da cane di guardia? Purtroppo, per mia punizione». «Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo, e sarai contento». «E questi patti sarebbero: noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio. E porteremo via 8 galline. Di queste galline, 7 le mangeremo noi e una la daremo a te, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino». «E Melampo faceva proprio così?» domandò Pinocchio. «Faceva così, e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo. Dormi dunque tranquillamente e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?» «Anche troppo bene», rispose Pinocchio e tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire: «Fra poco ci riparleremo». Quando le quattro faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane, e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entratina, vi sgusciarono dentro una dopo l'altra. Ma non erano ancora finite d'entrare che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva richiusa era Pinocchio, il quale, non contento di averla richiusa, vi posò davanti per maggiore sicurezza una grossa pietra a guisa di puntello. E poi cominciò ad abbaiare e, abbaiando proprio come se fosse un cane da guardia, faceva con la voce «bu, bu, bu, bu». A quell'abbaiata il contadino saltò il letto e, preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò: «Che c'è di nuovo?» «Ci sono i ladri», rispose Pinocchio. «Dove sono?» «Nel pollaio». «Ora scendo subito». E difatti, in men che si dice amen, il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio e, dopo aver acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza: «Alla fine siete cascate nelle mie mani. Potrei punirvi, ma sì vil non sono, mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze». Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e, fra le altre cose, gli domandò: «Come hai fatto a scoprire il complotto di quelle quattro ladroncelle? E dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla?» Il burattino allora avrebbe potuto raccontare quel che sapeva. Avrebbe potuto cioè raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine. Ma ricordatosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé: «A che serve accusare i morti? I morti sono morti, e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace». All'arrivo delle faine sull'aia, eri sveglio o dormivi? Continuò a chiedergli il contadino. «Dormivo», rispose Pinocchio, «ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci, e una è venuta fin qui al casotto per dirmi: se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata». Capite, eh? Avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta, perché bisogna sapere che io sono un burattino, che avrò tutti i difetti di questo mondo. Ma non avrò mai quello di star di balla e reggere il sacco alla gente disonesta. Bravo ragazzo, gridò il contadino battendogli su una spalla. Cotesti sentimenti ti fanno onore e per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa. E gli levò il collare da cane. Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini. Poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto. Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo, ma guarda di qui, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. Ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole: Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. Come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla meglio quelle parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un grande scoppio di pianto. Pianse tutta la notte. E la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più lacrime, e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco. E piangendo diceva: Oh fatina mia, perché sei morta? Perché invece di te non sono morto io, che son tanto cattivo, mentre tu eri tanto buona? E il mio babbo dove sarà? O fatina mia, dimmi dove posso trovarlo, che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più. O fatina mia, dimmi che non è vero che sei morta. Se davvero mi vuoi bene, se vuoi bene al tuo fratellino, rinvivisci, ritorna viva come prima. Non ti dispiace a vedermi solo abbandonato da tutti? Se arrivano gli assassini, mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre. Che vuoi che io faccia qui, solo in questo mondo? Ora che ho perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove anderò a dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh, sarebbe meglio, 100 volte meglio che morissi anch'io. Sì, voglio morire. E mentre si disperava a questo modo, fece l'atto di volersi strappare i capelli, ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. Intanto passò su per aria un grosso colombo, il quale, soffermatosi a ali distese, gli gridò da una grande altezza: Dimmi, bambino, che cosa fai costaggiù? Non lo vedi? Piango, disse Pinocchio, alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta. Dimmi, soggiunse allora il colombo, non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio? Pinocchio? Hai detto Pinocchio? Ripeté il burattino saltando subito in piedi. Pinocchio sono io. Il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso d'un tacchino. Conoscerai dunque anche Geppetto? Domandò al burattino. Se lo conosco, è il mio povero babbo. Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo? Rispondimi per carità, è sempre vivo? L'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare. Che cosa faceva? Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano. Quel pover'uomo, sono più di 4 mesi che gira per il mondo in cerca di te. e non avendoti potuto mai trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo. Quanto c'è di qui alla spiaggia? Domandò Pinocchio con ansia affannosa. Più di 1.000 chilometri. 1.000 chilometri. O Colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali. Se vuoi venire, ti ci porto io. Come? A cavallo sulla mia groppa. Sei peso di molto? Peso? Tutt'altro, son leggero come una foglia. E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al colombo e, messa una gamba di qui e l'altra di là, come fanno i cavallerizzi, gridò tutto contento. Galoppa, galoppa, cavallino, che mi preme d'arrivar presto. Il colombo prese l'aire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quell'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venir di sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno. Sul far della sera il colombo disse: «Ho una gran sete e io una gran fame», soggiunse Pinocchio. «Fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare». Entrarono in una colombaia deserta, dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce. Il burattino, in tempo di vita sua, non aveva mai potuto patire le vecce a sentir lui, gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco, ma quella sera ne mangiò a strippapelle e quando le ebbe quasi finite, si voltò al colombo e disse: «Non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone». «Bisogna persuadersi, ragazzo mio», replicò il colombo, «che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie». Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via. La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e, non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare. «Che cos'è accaduto?» domandò Pinocchio a una vecchina. «Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliuolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare, e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua. Dov'è la barchetta?» «Eccola laggiù, diritta al mio dito», disse la vecchia, accennando una piccola barca che, veduta in quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e, dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando: «Gli è il mio babbo! Gli è il mio babbo!» Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare dell'onde, ora spariva fra i grossi cavalloni, ora tornava a galleggiare, e Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino dal naso e perfino col berretto che aveva in capo, e parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò, e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutt'a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare. «Pover'omo», dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, si mossero per tornarsene alle loro case. Quando ecco che udirono un urlo disperato e, voltandosi indietro, videro un ragazzetto che, di vetta a uno scoglio, si gettava in mare gridando: «Voglio salvare il mio babbo!» Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua portato dall'impeto dei flutti, ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più. «Povero ragazzo», dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, tornarono alle loro case. Pinocchio Arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandinò, tuonò spaventosamente con certi lampi che pareva di giorno. Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde rincorrendosi e accavallandosi se lo abballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del Lido. Il colpo fu così forte che battendo in terra gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture, ma si consolò subito col dire: anche per questa volta l'ho scampata bella. Intanto, a poco il cielo si rasserenò, il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per asciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro, ma dopo aver guardato ben bene non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana, lontana che pareva una mosca. Sapessi almeno come si chiama quest'isola, andava dicendo, sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire, da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi posso domandarlo? A chi se non c'è nessuno? Quest'idea di trovarsi solo, solo, solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere, quando tutt'a un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, con tutta la testa fuori dall'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire: «Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?» «Anche due», rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo. «Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati?» «Ve ne sono sicuro», rispose il delfino, «anzi, ne troverai uno poco lontano da qui». «E che strada si fa per andarvi? Devi prendere quella viottola là, a Mancina, e camminare sempre diritto al naso, non puoi sbagliare. Mi dica un'altra cosa, lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo?» «E chi è il tuo babbo?» «Gli è il più babbo buono del mondo, come io sono il figliolo più cattivo che si possa dare». «Con la burrasca che ha fatto questa notte», rispose il delfino, «la barchettina sarà andata sott'acqua». «E il mio babbo?» «A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque». «Che è grosso di molto questo pesce cane?» domandò Pinocchio, che di già cominciava a tremare dalla paura. «Se gli è grosso», replicò il delfino, «perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di 5 piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa». «Mamma mia!» gridò spaventato il burattino e, rivestitosi in fretta e furia, si voltò al delfino e gli disse: «Arrivedella, signor pesce! Scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza!» Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse. E ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro, per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di 5 piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino. Ho capito, disse subito quello svogliato di Pinocchio, questo paese non è fatto per me, io non sono nato per lavorare. Intanto la fame lo tormentava perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare, o chiedere un po' di lavoro o chiedere in elemosina un soldo o un boccon di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo meritevoli di assistenza e di compassione non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo, gli si accostò e, abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse sottovoce: «Mi fareste la carità di darmi un soldo, perché mi sento morir dalla fame». «Non un soldo solo», rispose il carbonaio, «ma te ne do quattro, a patto che tu m'aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone». «Mi meraviglio», rispose il burattino quasi offeso, «per vostra regola io non ho mai fatto il somaro, io non ho mai tirato il carretto». «Meglio per te», rispose il carbonaio. «Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione». Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina. «Fareste, galantuomo, la carità di un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito?» «Volentieri, vieni con me a portar calcina», rispose il muratore, «e invece d'un soldo te ne darò cinque». «Ma la calcina è pesa», replicò Pinocchio, «e io non voglio durar fatica». «Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare e buon pro ti faccia». In men di mezz'ora passarono altre 20 persone e a tutte Pinocchio chiese un po' d'elemosina, ma tutte gli risposero: «Non ti vergogni? Invece di fare il bighellone per la strada, vai piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane». Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua. «Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua alla vostra brocca?» disse Pinocchio che bruciava dall'arsione della sete. «Bevi pure, ragazzo mio», disse la donnina posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce, asciugandosi la bocca: «La sete me l'ha sollevata, così mi potessi levar la fame». La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito: «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane». Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no. «E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto», soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no. «E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio». Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria, Pinocchio non seppe più resistere e, fatto un animo risoluto, disse: «Pazienza, vi porterò la brocca fino a casa». La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo forza da portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da 5 mesi. Calmati a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice, ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo «Oh!» di maraviglia e rimase là incantato con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore. Che cos'è mai tutta questa meraviglia? Disse ridendo la buona donna. Egli è, rispose balbettando Pinocchio, egli è che voi mi somigliate, voi mi rammentate, sì, la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli. Sì, anche voi avete i capelli turchini, come lei. Oh Fatina mia, ditemi che siete proprio voi. Non mi fate più piangere, se sapeste, ho pianto tanto, ho patito tanto. E nel dir così, Pinocchio piangeva dirottamente e, gettatosi ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare, perché è stufo di fare il burattino. E vuol diventare un bravo ragazzo. In sulle prime, la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini, ma poi, vedendosi ormai scoperta e non volendo mandare più in lungo la commedia, finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio: Birba d'un burattino, come mai ti sei accorto che era io? Gli è il gran bene che vi voglio, quello che me l'ha detto. Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna, tanto donna che potrei quasi farti da mamma. L'ho caro di molto, perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi. Ma come avete fatto a crescere così presto? È un segreto. Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anch'io. Non lo vedete, sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio. Ma tu non puoi crescere, replicò la fata. Perché? Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini. Oh, sono stufo di far sempre il burattino, gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo. E lo diventerai, se saprai meritartelo. Davvero? E che cosa posso fare per meritarmelo? Una cosa facilissima, avvezzarti a essere un ragazzino per bene. O che forse non sono? Tutt'altro, i ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece. E io non ubbidisco mai. I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu. E io invece faccio il bighellone, il vagabondo tutto l'anno. I ragazzi per bene dicono sempre la verità e io sempre le bugie. I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola. E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo, ma da oggi in poi voglio mutar vita. Me lo prometti? Lo prometto, voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora? Non lo so. Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare? Credo di sì. Anzi, ne sono sicura. A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola amorosamente, le domandò: Dimmi, mammina, dunque non è vero che tu sia morta? Par di no, rispose sorridendo la fata. Se tu sapessi che dolore, che serratura alla gola che provai quando lessi qui giace. Lo so. Ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono, e dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli e avvezzati male, c'è sempre da sperare qualcosa, ossia c'è sempre da sperare che rientrino sulla strada vera. Ecco perché sono venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma. Oh, che bella cosa! Gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. Tu mi ubbidirai? E farai sempre quello che ti dirò io. Volentieri, volentieri, volentieri. Fino ad a domani, soggiunse la fata. Tu comincerai con l'andare a scuola. Pinocchio diventò subito un po' meno allegro. Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere. Pinocchio diventò serio. Che cosa brontoli fra i denti? Domandò la fata con accento risentito. Dicevo, mugolò il ragazzo a mezza voce, che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi. No, signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi. Ma io non voglio fare né arti né mestieri. Perché? perché a lavorare mi par fatica. Ragazzo mio, disse la fata, quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da ragazzi, se no, quando siamo grandi non si guarisce più. Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata: Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché insomma la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero? Te l'ho promesso, e ora dipende da te. Pinocchio va coi suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane. Il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro, chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbettino di dietro, chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via, ma finalmente, sentendosi scappare la pazienza, si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro: Badate, ragazzi, io non sono venuto qui per essere il vostro buffone, io rispetto gli altri e voglio essere rispettato. Bravo Berlicche, hai parlato come un libro stampato, urlarono quei monelli buttandosi via dalle matte risate, e uno di loro, più impertinente degli altri, allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso, ma non fece a tempo perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi. Oi, che piedi duri! Urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino. E che gomiti! Anche più duri dei piedi! Disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati s'era beccata una gomitata sullo stomaco. Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata, Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola, e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima. E anche il maestro se ne lodava perché lo vedeva attento, studioso, intelligente, sempre il primo a entrare nella scuola, sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita. Il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni, e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore. Il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte: Bada, Pinocchio, quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse, forse, col tirarti addosso qualche grossa disgrazia. Non c'è pericolo, rispondeva il burattino facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire: c'è tanto giudizio qui dentro. Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso la scuola, incontrò un branco dei soliti compagni che, andandogli incontro, gli dissero: Sai la gran notizia? No, qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane grosso come una montagna. Davvero? Che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo? Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vuoi venire anche tu? Io no, io voglio andare a scuola. Che ti importa della scuola? Alla scuola ci andremo domani, con una lezione di più o con una di meno, o si rimane sempre gli stessi somari. E il maestro che dirà? Il maestro si lascia dire, è pagato apposta per brontolare tutto il giorno. E la mia mamma? Le mamme non sanno mai nulla, risposero quei malanni. Sapete che cosa farò? Disse Pinocchio. Il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni, ma anderò a vederlo dopo la scuola. Povero Giucco, ribatté uno del branco, che credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena si è annoiato, piglia il dirizzone per un'altra parte, e allora chi si è visto, si è visto. Quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia? Domandò il burattino. Fra un'ora siamo belle andati e tornati. Dunque via, e chi più corre è più bravo, gridò Pinocchio. Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli, coi loro libri e i loro quaderni sotto il braccio, si messero a correre attraverso ai campi e Pinocchio era sempre avanti a tutti, pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza e nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro. Gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni, uno dei quali, essendo rimasto ferito, Pinocchio viene arrestato dai carabinieri. Giunto che fu sulla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce-cane. Il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio. «O il pesce-cane dov'è?» domandò voltandosi ai compagni. «Sarà andato a far colazione», rispose uno di loro ridendo. «O si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino», soggiunse un altro ridendo più forte che mai. Da quelle risposte sconclusionate, da quelle risatacce grulle, Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia, dandogli ad intendere una cosa che non era vera, e pigliandosela a male, disse loro con voce di bizza: «E ora, che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce-cane?» «Il sugo c'è sicuro», risposero in coro quei monelli, «e sarebbe quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi. Non ti vergogna a mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione? Non ti vergogni a studiar tanto? Come fai? E se io studio, che cosa ve ne importa? A noi ce ne importa moltissimo perché ci costringi a fare una brutta figura col maestro». Perché? Perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare. E noi non vogliamo scomparire, anche noi abbiamo il nostro amor proprio. E allora che cosa devo fare per contentarvi? Devi prendere a noi anche tu la scuola, la lezione e il maestro, che sono i nostri tre grandi nemici. E se io volessi seguitare a studiare, noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai. In verità mi fate quasi ridere, disse il burattino con una scrollatina di capo. Ehi, Pinocchio, gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso, non venir qui a fare lo smargiasso, non venir qui a far tanto il galletto, perché se tu non hai paura di noi, noi non abbiamo paura di te. Ricordati che te sei solo. E noi siamo sette. Sette come i peccati mortali, disse Pinocchio con una gran risata. Avete sentito? Ci ha insultati tutti, ci ha chiamati col nome di peccati mortali. Pinocchio, chiedici scusa dell'offesa, o se no, guai a te. Cucù, fece il burattino, battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura. Pinocchio, la finisce male? Cucù, ne toccherai quanto un somaro. Cucù, ritornerai a casa col naso rotto. Cucù, ora il cucù te lo darò io, gridò il più ardito di quei monelli. Prendi intanto questo acconto e serbalo per la cena di stasera. E nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo. Ma fu, come si suol dire, botta e risposta, perché il burattino, come c'era da aspettarselo, rispose subito con un altro pugno, e lì, da un momento all'altro, il combattimento diventò generale e accanito. Pinocchio, sebbene fosse solo, si difendeva come un eroe. Con quei suoi piedi di legno durissimo, lavorava così bene da tener sempre i suoi nemici a rispettosa distanza. Dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare, ci lasciavano sempre un livido per ricordo. Allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo, pensarono bene di metter mano ai proiettili. E sciolti i fagotti dei loro libri di scuola, cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini. I Minuzzoli, I racconti del Tuar, Il Pulcino della Baccini e altri libri scolastici, ma il burattino, che era d'occhio svelto e ammalizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra il capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d'acqua, ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la risputavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire: non è roba per noi, noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio. Intanto il combattimento si inferociva sempre più, quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dall'acqua e s'era adagio adagio arrampicato fin sulla spiaggia, gridò con una vociaccia di trombone infreddato: smettetela, birichini, che non siete altro! Queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene. Qualche disgrazia accade sempre. Povero granchio, fu lo stesso che avesse predicato al vento. Anzi, quella birba di Pinocchio, voltandosi indietro a guardarlo incagnesco, gli disse sgarbatamente: chetati, granchio dell'uggia! Faresti meglio a succiare due pasticche di lichene per guarire da codesta infreddatura di gola. Vai piuttosto a letto e cerca di sudare. In quel frattempo, i ragazzi, che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri, occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice. Fra questi libri v'era un volume rilegato in cartoncino grosso, con la costola e con le punte di cartapecora. Era un trattato d'aritmetica. Vi lascio immaginare se era di molto. Uno di quei monelli agguantò quel volume e, presa di mira la testa di Pinocchio, lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio, ma, invece di cogliere il burattino, colse nella testa uno dei compagni, il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole: «Oh mamma mia, aiutatemi, perché muoio!» Poi cadde disteso sull'arena del Lido. Alla vista di quel morticino, i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più. Ma Pinocchio rimase lì e, sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo, nondimeno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua di mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola e intanto, piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva: «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami, perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto male, credilo, non sono stato io. Apri gli occhi, Eugenio. Se tieni gli occhi chiusi mi farai morire anche me. Oddio mio, come farò ora a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma? Che sarà di me? Dove fuggirò? Dove andrò a nascondermi? Oh, quanto era meglio, mille volte meglio che fossi andato a scuola. Perché ho dato retta a questi compagni che sono la mia dannazione? Il maestro me l'aveva detto e la mia mamma me l'aveva ripetuto: guardati dai cattivi compagni. Ma io sono un testardo, un caparbiaccio, lascio dir tutti e poi fo sempre a modo mio. E dopo mi tocca scontarle. E così, da che sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me? E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano. Si voltò, erano due carabinieri. «Che cosa fai così, sdraiato per terra?» domandarono a Pinocchio. «Assisto questo mio compagno di scuola. Che gli è venuto male? Par di sì!» «Altro che male!» disse uno dei carabinieri chinandosi e osservando Eugenio da vicino. «Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito?» «Io no!» balbettò il burattino, che non aveva più fiato in corpo. «Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito?» «Io no!» ripeté Pinocchio. «E con che cosa è stato ferito?» «Con questo libro!» E il burattino raccattò da terra il trattato di aritmetica, rilegato in cartone e cartapecora, per mostrarlo al carabiniere. «E questo libro di chi è?» «Mio!» «Basta così, non occorre altro, rizzati subito e vieni via con noi.» «Ma io!» «Via con noi!» «Ma io sono innocente!» «Via con noi!» Prima di partire, i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro: «Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo, portatelo a casa vostra e assistetelo. Domani torneremo a vederlo». Quindi si volsero a Pinocchio e, dopo averlo messo in mezzo a loro due, gli intimarono con accento soldatesco: «Avanti e cammina spedito, se no peggio per te». Senza farselo ripetere, il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese, ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse. Gli pareva di sognare e che brutto sogno, era fuori di sé. I suoi occhi vedevano tutto doppio, le gambe gli tremavano, la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento, una spina acutissima gli bucava il cuore, il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata, in mezzo ai carabinieri. Avrebbe preferito piuttosto di morire. Erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa a Pinocchio il berretto, portandoglielo lontano una decina di passi. «Si contentano», disse il burattino ai carabinieri, «che vada a riprendere il mio berretto? Vai pure, ma facciamo una cosa lesta». Il burattino andò, raccattò il berretto, ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca fra i denti. E poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare. Andava via come una palla di fucile. I carabinieri, giudicando che fosse difficile raggiungerlo, gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani. Pinocchio correva e il cane correva più di lui, per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada ansiosa di veder la fine di questo palio feroce. Ma non poté levarsi questa voglia perché il cane mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non fu più possibile di veder più nulla.